Bene, allora iniziamo questo momento di riflessione, di preghiera, ci alziamo in piedi. Venite a me, alleluia, credete in me, alleluia. Io sono la via, la verità, alleluia. Alleluia, restate in me, alleluia, vivete in me, alleluia, io sono la vita, la santità, alleluia, alleluia, cantate con me. Alleluia, danzate con me, alleluia, io sono la gioia, la libertà, alleluia, alleluia. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.
Con queste parole di Papa Francesco preghiamo per le nostre famiglie che, come piccole chiese domestiche, sono chiamate a diventare Vangelo vivo nella gioia che viene dalla presenza di Gesù in mezzo a loro. A pochi mesi dall'inizio del Sinodo sulle sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, ci riuniamo ancora una volta in preghiera, certi che questa esperienza ecclesiale è prima di tutto opera dello Spirito. Egli saprà indicarci con sapienza le nuove vie per il Vangelo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carissimi, nell'unità familiare si riflette l'immagine di Dio che nel suo mistero più profondo è una famiglia e in questo modo permette di vedere l'amore umano come segno e presenza dell'amore divino. A casa la fede vera si assorbe insieme al latte materno. Pieni di gioia e di speranza invochiamo dal Signore il dono della sapienza affinché il prossimo sinodo sappia vedere nella famiglia un segno dei tempi che donerà nuovo futuro alla Chiesa e alla società. Diciamo insieme, lodiamo insieme il Signore e sia benedetto il suo nome. Gli uomini con me e poi le donne ogni volta il ritornello. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutte sue schiere. Lodiamo insieme il Signore, sia benedetto il suo nome. Lodatelo. Lodiamo insieme il Signore. Sia benedetto il suo nome. Lodate il Signore dalla terra, monti e voi tutte colline, alberi da frutto e tutti voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati. Lodiamo insieme il Signore. Lodiamo insieme il Signore, sia benedetto il suo nome. La sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. È canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama. Lodiamo insieme il Signore, sia benedetto il suo nome. Bene, possiamo sederci e ascoltiamo questo primo brano, il discorso è un messaggio che Papa Francesco ha inviato a questo convegno, congresso latinoamericano di pastorale familiare nell'agosto dell'anno scorso.
Al di là dei suoi problemi più pressanti e delle sue necessità perentorie, la famiglia è un centro di amore dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di resistere all'impeto della manipolazione e della dominazione da parte dei centri di potere mondani. Nel cuore della famiglia la persona si integra con naturalezza e armonia in un gruppo umano, superando la falsa opposizione tra individuo e società. In seno alla famiglia nessuno viene messo da parte. Vi troveranno accoglienza sia l'anziano sia il bambino. La cultura dell'incontro e del dialogo, l'apertura alla solidarietà e alla trascendenza hanno in essa la sua origine. Dalla prima lettera di San Giovanni. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi.
Bene, allora, innanzitutto buongiorno, buona domenica. Credo che sia sempre bello riuscire a trovare qualche momento in mezzo alle tante corse dei giorni, sia feriali che festivi, per fermarsi davanti al Signore e per anzitutto rendere grazie di quello che Lui fa per noi. Sarebbe veramente sbagliato pensare che quando ci fermiamo ad ascoltare la parola di Dio o a pregare, dobbiamo anzitutto pensare a cosa fare noi, dove mi devo impegnare, che strade devo compiere, eccetera. Anche quello sarà necessario, ma prima di tutto è riconoscere ciò che Dio ha già fatto per noi e ciò che continua a fare per noi. Stiamo vivendo il tempo di Pasqua, abbiamo celebrato il mistero del dono totale di Dio in noi attraverso Gesù, la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione. Abbiamo celebrato la settimana e la domenica della misericordia. Quest'anno avremo tante occasioni, no? Da dicembre in poi, per vivere momenti particolari, ma è già bello che ogni domenica in modo speciale noi ricordiamo che siamo oggetto della misericordia di Dio, cioè che siamo dentro il suo cuore, dentro la sua vita. Se noi togliessimo questo riferimento a Dio e al senso profondo della nostra vita, ma tutto il resto. Mi viene in mente una storiella che ho letto una volta, una di quelle favole che si raccontano ai bambini, no? Che vanno sempre bene anche per gli adulti, che racconta di un ragno, non so, è vero che il soggetto non è molto... di un ragno che fa la ragnatela. Sapete che fanno le ragnatele, il ragno quando fa la ragnatela anzitutto si attacca a una pianta o a qualche sostegno, no? Con i fili più importanti, e poi tesse la ragnatela. Bene, la storiella dice che questo ragno un po' distratto, aveva fatto una bellissima ragnatela, tutta geometrica come sanno fare i ragni, però a un certo punto dice: ma è questo filo qui che passa fuori com'è? Non è bello, perché appunto è così armonica la ragnatela che questo filo che avanza fuori non va bene, e zac, l'ha tagliato. Ahimè, quello era il filo che teneva legata tutta la tela alla pianta. Tagliato quel filo lì, fruc, la tela si è racchiusa su di sé e il povero ragno ha dovuto rifare tutto il lavoro. Beh, è una storiella interessante, no? Applicata a noi, perché noi tutti i giorni dobbiamo tessere la tela, no? Dei rapporti familiari, del lavoro, degli impegni, delle tante cose che ci sono. Corri di qui, corri di là, no? Avete visto i ragnetti fare la ragnatela qualche volta, corrono tantissimo. Ma se dimentichiamo che c'è un filo che ci attacca alla pianta, al muro, a qualcosa di solido, quella ragnatela lì non sta in piedi. E è una tentazione per tutti, compreso anche per me, quella di dimenticarsi di questo. Allora, in questo momento vogliamo attaccare la nostra tela quotidiana così complessa a quella salda base di appoggio che è il Signore, che è la sua misericordia, che è la sua vita per noi. E come già abbiamo detto, abbiamo letto in questa introduzione, la riflessione, la preghiera che facciamo si pone dentro a quel cammino di tutta la Chiesa che si sta preparando a un sinodo importante, perché sarà un sinodo in cui la famiglia, con tutta la sua ricchezza, sarà messa ancora al centro della riflessione. Sappiamo che ci sono tante attese, ma le attese che ci sono nell'opinione pubblica sono forse legate a degli aspetti un po' particolari, no? Si potrà dare la comunione anche ai separati, risposati, eccetera. Le coppie omosessuali saranno accolte nella Chiesa, queste cose, no? Che l'opinione pubblica ritiene i problemi più importanti. Ma in realtà sappiamo che il problema più importante è come rimettere il Vangelo di Gesù dentro la vita normale delle nostre famiglie. Perché quello che fino a qualche decennio fa era normale, cioè che in famiglia si imparasse la fede, si imparasse a pregare, si trasmettessero dei valori condivisi, no? Di onestà, di giustizia, di cammino cristiano, che non vuol dire che una volta erano tutti bravi, tutti santi e oggi tutti cattivi, no? Ma certamente la società e la famiglia avevano uno spessore cristiano diverso da quello di oggi. Tutto questo oggi è stato dissolto da tante ragioni molto complesse. Allora, come rimettere il Vangelo dentro la famiglia, convinti che il Vangelo, la parola di Gesù, la vita della grazia è una ricchezza, è un dono per noi, per le coppie, per vivere meglio l'amore coniugale, per i genitori, per vivere meglio l'impegno di educazione e di accompagnamento dei figli. Mi insegnate, perché vivete questa realtà, quanto sia difficile, a volte sembra impossibile, far capire ai figli che certi valori, che un certo atteggiamento di vita che nasce dall'esperienza cristiana non è per i più stupidi della classe, scusate se usiamo questo termine, ma è per chi vuole vivere bene, una vita bella, no? Abbiamo iniziato la nostra riflessione rileggendo quelle parole dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di chi crede in Gesù Cristo. È proprio vero? È proprio vero per noi? È proprio vero per i nostri figli, per le altre persone? Ecco, qualche volta il Vangelo sembra un qualcosa che è lì, ma che non ha un granché da dirci. Allora, Questa sarà la sfida del Sinodo sulla famiglia, come aiutare le nostre famiglie a ritrovare la gioia del Vangelo. E chiaro poi con gli altri problemi seri, no? Perché certamente nella famiglia si, come dire, concentrano un po' tutti i vari aspetti, quello educativo, quello relazionale, quello anche sociale, con tutto quello che questo comporta. Bene, in questo primo messaggio, in questa prima parte del messaggio del Papa, ci è stato ricordato che la famiglia è un centro di amore e, se avete notato, il Papa mette in contrapposizione con i centri di potere mondani. Da una parte i centri di potere che vogliono aumentare la loro forza, la loro potenza, e ci riescono bene, no? Pensate alla forza della pubblicità, alla forza di certi messaggi che appunto affascinano non solo i piccoli ma anche noi, anche i grandi, gli adulti. E dall'altra parte la famiglia, centro di amore. Certo, leggendo queste parole credo che tutti voi che vivete la realtà della famiglia abbiate detto o abbiate pensato: sì, in quale film, la famiglia centro di amore dove regna la legge del rispetto e della comunione, capace di resistere alle manipolazioni, vi troveranno accoglienza sia l'anziano sia il bambino, la cultura dell'incontro e del dialogo, dice mamma mia. Non è così semplice, no? Poi nella concretezza della vita vivere tutte queste cose. Ecco, noi siamo qui non né per flagellarci dicendo noi non riusciamo a fare queste cose qui, né per gasarci a dire noi siamo quelli bravi che queste cose le fanno sempre. Piedi per terra, sapendo la fatica, le difficoltà che ci sono, però piedi per terra ma occhi verso il cielo, cuore verso Dio, perché questa realtà di relazione nell'amore è veramente il cuore della famiglia. Qui in questo santuario abbiamo imparato a dire e a pregare che la famiglia è segno visibile dell'amore trinitario. Nella relazione tra marito e moglie, nella relazione tra genitori e figli, con la sua concretezza e quotidianità c'è un riflesso reale dell'amore trinitario, che certo è un amore perfetto in cui non ci sono ombre. Nella nostra relazione un po' di ombre ci sono, è chiaro, perché non sempre ci si intende tra marito e moglie, non sempre ci si intende tra genitori e figli, no? Non sempre ci si intende tra parenti, familiari, eccetera. Anzi, quante fatiche ci sono in questo. Eppure voi, vivendo questo sacramento del matrimonio e vivendo la realtà della famiglia, siete nel mondo il segno reale di questo mistero di amore. E attingendo nella grazia del sacramento la forza dell'amore che nasce dal cuore di Dio, no? Da quel Dio che è misericordia infinita, che si dona a noi, voi potete trovare la forza per concretizzare questa realtà. Vuol dire che non è una strada impossibile. Certo, è una strada in salita, lo ricordava Gesù quando diceva ai suoi discepoli che la via che porta al cielo è una via impegnativa e stretta, ma questo non deve farci perdere la fiducia, il coraggio, la gioia di vivere questa esperienza. E questo è il Vangelo, la bella notizia che la famiglia oggi può dare. Cioè, in una cultura appunto in cui si esalta l'individuo Io faccio quello che voglio, tutto attorno a me, gli altri sono al mio servizio, se una cosa la decido va bene di per sé, no? È un ritornello che torna continuamente nella nostra cultura. Ecco, dentro a questa realtà, non per spirito polemico o per fare il bastian contrario, ma con la certezza consapevole che questo è più bello. È un bene più grande che vivere una realtà di relazione con gli altri, di servizio reciproco, di accoglienza, di apertura, cioè di vivere, diciamo così, la vita trinitaria, che è vita di dono, in cui ognuno delle persone divine è se stesso, il Padre, il Figlio, lo Spirito, ma ognuno è per l'altro. Ecco, questo diventa veramente un po' il segno più bello, no? Di quel Vangelo, bella notizia, che la famiglia può e deve dare al mondo d'oggi, no? L'ho già ricordato altre volte, ma lo ricordo, la matematica della famiglia, che è la matematica trinitaria, no? A chi appunto faceva notare a un predicatore che com'è possibile che Dio sia uno solo se sono tre persone, ha preso in mano il gesso e alla lavagna questo ragazzo ha scritto: uno è il padre, più uno è il figlio, più uno è lo spirito, uguale uno più uno fa tre, quindi sono tre. E il predicatore diceva: sì, uno è il padre, uno è il figlio, uno è lo spirito, come tu sei uno, tuo marito, tuo figlio, ma hai sbagliato l'operazione. Ti faccio vedere io. Uno è il padre per uno che è il figlio, per uno che è lo spirito, uguale uno. Per uno, uguale uno. Padre, figlio e spirito, uno. Perché non è ognuno per sé, ma ognuno per l'altro. Se io sono per sé, gli altri sono solo un più che mi toglie qualcosa, o un meno, no, che io devo aiutare. Se io sono per l'altro e l'altro è per me, alla fine siamo uno, restando noi stessi. È bellissima, no? La matematica trinitaria. Non è la matematica del commerciante che deve fare le somme o le sottrazioni. Bene, allora, rileggendo anche questa bellissima lettera di San Giovanni, che ci parla proprio di Dio amore e dell'amore che è il segreto vero e profondo della vita cristiana, poi proviamo a riflettere su come viviamo questo dono e questo impegno che ci viene chiesto. Bene, allora possiamo girare il foglio e continuiamo con la seconda riflessione del Papa.
Dal messaggio di Papa Francesco. Le relazioni basate sull'amore fedele fino alla morte, come il matrimonio, la paternità, l'essere figli o fratelli, si apprendono e si vivono nel nucleo familiare. Quando queste relazioni formano il tessuto basico di una società umana, le donano coesione e consistenza. Non è quindi possibile fare parte di un popolo, sentirsi prossimo, prendersi cura di chi è più lontano e sfortunato, se nel cuore dell'uomo sono spezzate queste relazioni fondamentali, che gli danno sicurezza nell'apertura verso gli altri. Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia».
Il brano del Vangelo è uno di quelli che si usano anche nel matrimonio, no? È una delle letture previste proprio per la liturgia del matrimonio e sono tante anche le coppie che lo scelgono, perché istintivamente, anche voi? Ecco, istintivamente è bello all'inizio di un cammino impegnativo e lungo come quello della vita familiare appoggiarsi su qualcosa di stabile, no? Tutti noi abbiamo l'esperienza di camminare sulla spiaggia o in un posto dove c'è la terra diciamo non stabile e sappiamo quanta fatica si fa, no? Scivoli, devi stare attento e comunque appunto non vai tanto lontano. Com'è importante invece avere sotto i piedi qualcosa di stabile che non scivola via e che non ci fa cadere. E noi siamo qui a ripeterci, e la Chiesa è chiamata a ripetere a tutti, che la stabilità della nostra vita è data proprio dall'amore di Dio, come abbiamo ricordato prima, ed è data da quella grazia che il Signore non ci lascia mai mancare dentro alle cose che cambiano. Il Papa ci ricorda appunto che la famiglia con le sue relazioni è chiamata a vivere questo aspetto di stabilità. E questo lo sappiamo bene, va ancora una volta contro a un certo modo di pensare in cui viene esaltata la mobilità. Anche solo pensate nel campo del lavoro, no? Una volta era come dire il mito del lavoro fisso, no? Del posto fisso, per cui c'erano alcune persone che appunto ricevevano la medaglia dopo 45-50 anni di lavoro nella stessa azienda in cui sono entrati da piccoli garzoni, no? Come si usava una volta, e sono rimasti lì per tutta la vita contribuendo allo sviluppo di queste industrie. Oggi questo sappiamo che è molto difficile, no? Perché le industrie cambiano, perché ci sono molte differenze, evidentemente il mercato del lavoro, la società è cambiata, ma è solo un esempio per dire come è difficile oggi pensare a cose stabili, no? Pensiamo ai giovani, ai ragazzi per esempio, che pur vivendo delle relazioni affettive che vorrebbero stabili, hanno paura a fare scelte di stabilità. Sappiamo tutti ormai che la convivenza è diventata una forma quasi normale, no? A volte in prova, vediamo un po' se andiamo bene, poi magari ci sposeremo, a volte proprio scelta come condizione normale di vita, no? Perché è meglio non rischiare troppo, perché c'è sempre una apertura. Un film di qualche anno fa, che si usava molto anche nei corsi fidanzati, si intitolava Casomai, no? Cioè, uno dice, facciamo le nostre scelte, ma casomai c'è qualche ripensamento, va bene, c'è una via di uscita. Abbiamo visto tutti anche in queste settimane scorse le varie proposte di divorzio breve, di separazione in cui basta che si va in comune, non c'è più bisogno dell'avvocato, gli avvocati protestano perché perdono un po' di clientela, ma al di là delle proteste degli avvocati capite che la mentalità che sta dietro è che le cose si fanno e si disfano secondo le proprie necessità e il proprio volere. Questa è una conquista? Io ci metto un grosso punto interrogativo, perché è chiaro che se noi ci lasciamo portare dal vento dei nostri sentimenti, i sentimenti cambiano, vanno e vengono, no? Per cui è molto facile che certe scelte, che pure potrebbero ancora portare molti frutti, vengono spezzate e buttate via come carta straccia, come ferri vecchi, perché appunto in un momento particolare io non me la sento più, non c'è più quell'amore, quella passione che c'era all'inizio, eccetera. E questo evidentemente mette in gioco, no, il nostro impegno invece di proposta di una stabilità, che non è solo, lo capiamo bene, una stabilità di tipo giuridico, cioè la Chiesa continua a ripetere che il matrimonio è uno e indissolubile e quindi sembra che metta una specie di catena, di camicia di forza dentro la quale una coppia deve stare. Non si tratta semplicemente di un discorso esteriore, ma molto più profondamente si tratta di quella stabilità di relazioni per cui dentro a una realtà che è sempre quella ci si rinnova continuamente. Ci si rinnova perché cambiano un po' i tempi e le stagioni, ma perché c'è sempre una linfa vitale. A me piace pensare alla vita e anche alla vita della famiglia come alla vita di una pianta. La pianta è sempre quella, ma le stagioni cambiano. C'è una stagione dei fiori, una stagione dei frutti, una stagione in cui cadono le foglie, ma voglio dire, c'è sempre la possibilità di qualcosa di bello, no? E non bisogna pensare che anche nella stagione dell'inverno, a me piace dire che ci sono anche piante che fanno frutti d'inverno, quando non c'è più nessun frutto vengono i cachi, dici ma guarda un po', no? C'è anche una stagione in cui, e tra l'altro sono frutti molto dolci, no? Che maturano bene e che stupiscono, perché appunto sembra che non ci sia, che la pianta sia addirittura morta, e invece guarda un po'. Ecco, la stessa pianta. Voi capite che se io nel mio giardino ogni volta che cambia qualcosa tagliassi le piante e le mettesse giù nuove sarebbe un po' un disastro, magari chi fa il giardiniere ringrazia, ma insomma diventa anche così. Allora la stabilità di questi rapporti che dentro la famiglia diventano anche modello ed esempio per quella stabilità di rapporti che dovrebbe esserci anche fuori nella società. Oggi troppe volte le relazioni sono frantumate, no? Non sono solide, sono relazioni puramente come dire, opportunistiche, che non vuol dire egoistica, ma vuol dire che io mi metto in relazione perché ho bisogno di questo, oppure lui si mette perché ha bisogno di me, no? Quindi è vero, questo è un aspetto delle relazioni. Se io ho bisogno dell'idraulico, lo chiamo e gli chiedo che venga e gli pago il suo lavoro, no? E se me lo fa bene sono contento e lo chiamerò ancora la volta seguente. Quindi, però è chiaro che non possiamo come cristiani limitarci a relazioni opportunistiche legate all'economia, al fare, al vendere, all'agire. Imparare, ritrovare la bellezza di relazioni profonde. Anche perché capite benissimo cosa c'è sotto come pericolo. Il grosso pericolo è che quando le relazioni fondate sul bisogno, no, sull'opportunità, non hanno più questo obiettivo, si tagliano. Esempio concreto, gli anziani. Un anziano che non sa più lavorare, che non sa più fare niente, diventa un peso in questa società, perché se la relazione è solo io faccio questo e tu fai quello, se tu non puoi più fare questa cosa qui, io ti taglio fuori. Quante volte lo ha ripetuto il Papa, no? Le relazioni valgono per se stesse, la riscoperta di ciò che è importante, appunto dentro, a partire dalla realtà della famiglia. Ecco, quindi questo è una sfida grande che noi siamo chiamati a portare avanti, no? Permettete che dica anche questo, no? Proprio su questo aspetto, no? Vedete anche la fatica di andare avanti come gruppo, no? Gruppo famiglia, così, no? Quante fatiche anche in questo campo. Perché? Perché ci sono tanti impegni, tante necessità, tante cose da fare e a volte sembra che trovarsi insieme così per pregare un po', per riflettere, per trovarsi, sia quasi una perdita di tempo. O comunque, se non è una perdita di tempo, perché siamo anche contenti, però, come dire, c'è sempre qualcosa che ci impedisce di metterlo nel programma, no? Per cui si fa fatica, e lo constatiamo anche dal numero, no, delle famiglie che in qualche modo non partecipano più agli incontri dei gruppi così. Ecco. Allora, chiedere al Signore che ci aiuti a ritrovare anche questo senso di stabilità. Ci appoggiamo su di Lui anzitutto e ci aiutiamo gli uni gli altri a vivere quelle relazioni che non sono puramente funzionali o economicistiche, ma che appunto ci fanno crescere come persone. Ecco, facciamo il terzo passaggio della nostra riflessione.
La fecondità della famiglia. Dal messaggio di Papa Francesco. Inoltre, l'amore familiare è fecondo, e non soltanto perché genera nuove vite, ma perché amplia l'orizzonte dell'esistenza. Genera un mondo nuovo, ci fa credere. Contro ogni scoraggiamento e disfattismo, che una convivenza basata sul rispetto e la fiducia è possibile. Di fronte a una visione materialistica del mondo, la famiglia non riduce l'uomo allo sterile utilitarismo, ma offre un canale per la realizzazione dei suoi desideri più profondi. Dal Vangelo secondo Luca. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
In qualche modo tutti siamo chiamati a fare la stessa esperienza della Vergine Maria, che per l'opera dello Spirito Santo ha concepito un figlio e lo ha donato al mondo, il figlio stesso di Dio. Tutti, al di là della nostra specifica vocazione matrimoniale, coniugale o virginale, siamo chiamati a generare Gesù, a portare Gesù dentro appunto l'esperienza normale della vita. Questa è la fecondità che ogni cristiano deve portare, la fecondità dello spirito, lo spirito che nella Bibbia è presentato in forme molto diverse, no? Come fuoco che brucia, che riscalda, ma anche, per esempio, nel Vangelo di San Giovanni, come acqua che irriga gli opposti, no? Il fuoco e l'acqua, ma per dire che c'è una vita, che c'è un calore, che c'è una forza, no? Che la vita di Dio, lo Spirito, porta in sé. E dentro alla vocazione familiare questa fecondità dello Spirito, che ripeto è di ogni cristiano, assume caratteristiche proprie. Evidentemente c'è una fecondità che è la fertilità coniugale, quindi la generazione dei figli, ma che può anche non esserci per tante ragioni, E c'è una fecondità che è più ampia, che si esprime proprio nel portare dentro a questa nostra società tutti quei valori di cui prima abbiamo un po' accennato, no? Quei valori di stabilità, quei valori di accoglienza reciproca, di apertura, di fiducia dentro a una, come dire, a tante voci di scoraggiamento, quanto la famiglia, proprio perché diventa un sostegno reciproco delle persone che ci vivono, può portare positivamente questo messaggio. Ecco, il Papa lo ripete, no? Ci fa credere questo, che contro ogni scoraggiamento e disfattismo, e ce n'è tanto, no? E oggi più che mai con queste tensioni anche internazionali, il terrorismo, gli attentati, le difficoltà legate alle migrazioni dei popoli, tutti problemi serissimi con cui noi e i nostri figli ci dovremo confrontare, perché non sono cose lontane, no? Oggi il mondo è talmente così raggruppato che tutto ha un'eco profonda. Ecco, di fronte anche alle fatiche, a chi, per esempio, proprio per questa ragione, ha paura a mettere al mondo i figli, no? Sapete benissimo, no? Lo sentite nei discorsi dal parrucchiere o al supermercato, che tante coppie desiderano un figlio, punto e basta, perché comunque come si fa a mettere al mondo un figlio in questo mondo, no? Tanti lo dicono proprio apertamente, c'è una paura, per cui dice: uno solo, così non ho problemi. Poi è tutto da dimostrare questo, no? Ma evidentemente questo è, come dire, questo tarlo, no, che rode dentro e che ci fa, ci impedisce di godere delle cose belle che la vita ci mette davanti, no? E evidentemente la fecondità in tutti i suoi aspetti, compreso quella ovviamente generativa, no, dei figli, è uno dei doni più belli e più grandi che il Signore ci ha fatto. Allora la famiglia è chiamata oggi più che mai a riscoprire questi valori, no? Sappiamo tutti che ha fatto molto eco sulla stampa e la televisione quella frase che il Papa ha detto tornando da uno dei suoi viaggi in aereo: non fate figli come conigli, no? Vi ricordate che ha avuto così? Visto anche il Papa dice che, certo, la Chiesa parla da sempre di paternità e maternità responsabili, perché sappiamo bene che non basta generare un figlio fisicamente, bisogna farlo crescere, educarlo, dargli quel bene che è necessario. Ma questa uscita del Papa non significa certo rinnegare questo valore grande di una fecondità che, partendo dal dono della vita fisica ai figli, si allarga a un dono più grande di una relazionalità, di un'accoglienza, di appunto un cogliere che i valori della vita non sono dati da quello che abbiamo materialmente. Oggi troppe volte, no, questo è il messaggio che passa: devi avere questo, il telefonino dell'ultimo modello, le scarpe di questa marca, questo vestito alla moda, quest'auto di un certo, eccetera, e questo a scapito dei valori relazionali. Conta di più avere il vestito alla moda e le scarpe dell'ultimo modello, o conta di più fermarsi, parlare, relazionarsi, volersi bene? Ecco, a parole siamo tutti convinti che dice: certo, conta di più volersi bene, ma poi come si fa fatica a non lasciarsi prendere da questo? Ecco, questa fecondità, ripeto, che la famiglia è chiamata a vivere, come Maria, piena di spirito, che vergine concepisce e partorisce, è un'immagine molto bella questa, no? È un mistero. Maria è l'unica che ha vissuto la duplice realtà di un dono completo al Signore nella verginità anche del corpo e dall'altra parte della generazione fisica di un figlio. Ma ci dice però uno stile, no? Uno stile di dono, di appunto consegna della propria vita anche agli altri nel Signore. Quindi chiedere a Dio che la famiglia, che la Chiesa, famiglia di famiglia, possa diventare più feconda. Oggi c'è troppa sterilità, purtroppo c'è una sterilità in aumento anche fisicamente, per lo stile di vita, per lo stress, per l'uso di cibi o di medicine o di altre cose del genere, ma credo che la sterilità più grave da curare non sia solo quella fisica, ma sia quella del cuore. Quando il cuore diventa sterile, quando si chiude, quando è arido e non genera più vita, ecco, noi siamo chiamati davanti al Signore, come ci ha ricordato tante volte il cammino della Quaresima, a chiedere un cuore nuovo, un cuore che sappia amare, un cuore che sappia generare vita, che non si chiuda in se stesso. Ecco, il titolo di questo incontro era La famiglia segno dei tempi. Allora, in questo tempo, bello o brutto che sia, è questo, e non possiamo scappare, siamo chiamati a vivere un po' questi valori, no? A ritrovare il senso dell'amore trinitario che la famiglia porta in sé, a ribadire che è nella stabilità dei rapporti che si può creare positivamente qualcosa di bello e a vivere questa fecondità che appunto la famiglia può portare in tanti aspetti. Bene, allora andiamo verso la conclusione. C'è questa preghiera del Papa alla Santa Famiglia. Io leggo le parti scritte normali e tutti insieme le parti in grassetto. Ci alziamo in piedi e affidiamo dunque al Signore tutte le nostre famiglie. Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza. In voi contempliamo la bellezza della comunione nell'amore vero. A voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del Santo Vangelo, insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale. Donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l'opera della provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza, fa rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole chiese domestiche. Rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. Gesù, Maria e Giuseppe, voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. Ci benedica e ci accompagni nel nostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Bene, buona domenica. Arrivederci. Ciao a tutti.